alla storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Diciassettesima puntata. La benedizione rubata.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella trasmissione di oggi noi arriviamo al capitolo 27 del libro della Genesi, un testo piuttosto inquietante, controverso se vogliamo, dove si vede Giacobbe che carpisce la benedizione di Isacco superando suo fratello Esaù nel momento in cui Isacco deve dare questa benedizione. Allora dobbiamo un po' capire delle cose. Partiamo dal fatto che abbiamo visto nella puntata precedente il momento in cui Esaù e Giacobbe si scambiano la condizione della primogenitura. Esaù ha fame, Giacobbe ha da mangiare e in cambio di quel cibo, che è un piatto di lenticchie, Esaù cederà la sua primogenitura. Questo è un fatto che succede a un dato momento. Quando Isacco sta diventando vecchio e sente la morte che si avvicina, è il momento in cui faccia il classico atto paterno. Questo è uno degli elementi che dobbiamo focalizzare per capire questo testo. L'atto paterno è l'atto di dare la vita, di consegnare i beni, di nutrire, far crescere i figli e a un dato momento dare tutta la propria eredità ai propri figli. L'atto vero e proprio è quello della imposizione delle mani e della benedizione. Dobbiamo capire questo atto. Le mani sono le cose che noi usiamo per compiere le nostre opere, rappresentano il possesso, ciò che possediamo è molto collegato a ciò che teniamo in mano, ho in mano questa cosa, io gestisco questa cosa. Il collegamento con il possesso delle mani è importante. Allora le mani che si aprono e si impongono sulla testa del primogenito erano simbolo di questo ricevere tutto il possesso del padre. Ecco, il possesso del padre che c'è in ballo qui è un tipo di possesso un po' diverso, mentre nella tradizione appunto semitica era la consegna fondamentalmente dei beni, qui c'è qualcos'altro. La benedizione che Isacco porta e che deve consegnare è niente meno che la stessa benedizione di Abramo suo padre. È la benedizione grande e meravigliosa di Genesi 12, con cui peraltro abbiamo iniziato il nostro viaggio in questa avventura di meditazione delle tappe della storia della salvezza. E in questo ambito noi abbiamo visto in Genesi 12 appunto questa benedizione grandiosa che è per tutte le genti, ma passa per una persona e per la sua stirpe. Abramo passerà questa benedizione a Isacco e Isacco a questi due figli gemelli eterozigoti che devono ereditare questa benedizione, ma uno solo potrà, l'altro sarà secondo, l'altro sarà collaterale. E nella visione di Isacco dovrà essere Esaù l'erede, ma non sa che Esaù e Giacobbe si sono scambiati la posizione e Esaù ignora, non considera più, non dà più importanza a quel momento così brutto in cui aveva messo sul piatto la propria primogenitura pur di mangiarsi un piatto di lenticchie. Tant'è, il punto è che la storia che dobbiamo leggere ha un personaggio che entra in ballo che è fondamentale ed è la madre di questi due uomini, Giacobbe e Esaù. Rebecca, moglie di Isacco, è lei, l'attrice che entrerà in ballo facendo questo atto piuttosto sconvolgente di ingannare suo marito perché lui benedica il figlio giusto. Allora, dobbiamo entrare in questo testo. Sarà del tutto impossibile riuscire a domarlo in questa trasmissione, ma non possiamo altresì spezzare l'argomento e farne un argomento a puntate, perché è comunque una realtà unitaria. Allora, la storia è conchiusa fra due fatti. I due versetti precedenti al capitolo 27, che è quello in questione, e il capitolo successivo, il 28, sono analoghi, ovvero sia alla fine del 27 ricomparirà un tema. Quale tema? Leggiamo questi ultimi versetti. Quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Giuditta, figlia di Beeri, Littita, e Basmat, figlia di Elon, Littita. Esse furono causa di infinita amarezza per Isacco e per Rebecca. Ovvero, che cosa succede? Esaù, che nei disegni conosciuti, al di là di quella storia del piatto di lenticchie, doveva essere l'erede delle benedizioni di Abramo, si prende una moglie cananea, ovvero sia non rispetta la tradizione nomadica che era forte in quella famiglia e che per noi non è importante per se stessa, è simbolica questa tradizione di restare comunque nell'alveo familiare per trovare moglie. Infatti Rebecca ha un fratello, Labano, e Labano, questo fratello, ha delle figlie, e probabilmente questo era il destino di questi figliuoli di Isacco e Rebecca. Tant'è, il punto è che Esaù mostra in questo una cosa: la benedizione e la tradizione familiare per lui è secondaria rispetto al suo appetito sessuale, rispetto alla sua voglia di prendersi una cananea di suo gusto. Isacco e Rebecca provano infinita amarezza. Perché? Perché di fatto vedono che questo figlio non ha a cuore quel che loro hanno vissuto, non ha a cuore quel che loro portano di invisibile, di segreto, e qui un po' è il gioco di tutto il testo. Infatti il testo finirà con questo detto di Rebecca ad Isacco: ho disgusto della mia vita, dice al versetto 46 del capitolo 27 stesso, ho disgusto della mia vita a causa delle donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le ragazze della regione, a che mi giova la vita? Sarà la scusa per mandare via Giacobbe, che non si deve anche lui sposare un'ittita, una cananea, una donna che tradisce la consegna familiare. Capiamo quanto stiamo vedendo e quanto vedremo da questo momento in poi è assolutamente arcaico sotto un punto di vista moderno, attuale, di sensibilità odierna e ancor prima che odierna, una sensibilità cristiana. Tutto questo è inaccettabile per se stesso. A noi queste tradizioni, come abbiamo detto qua e là in questa nostra avventura, non interessano per se stesse, interessano in quanto maestre di vita nuova, maestre di qualcosa che solamente in Cristo si compie. Allora, tutto questo per dire: il problema è che questo signor Esaù, che si vedrà rubare fino in fondo la primogenitura nel momento della consegna della benedizione da parte di Isacco suo padre, è un uomo che in realtà non ha nessuna stima di questa primogenitura. L'ha disprezzata per un piatto di lenticchie e continua a vivere prescindendo da questa benedizione. Ed è qui il punto. C'è da capire una cosa: quanto noi adesso vedremo è semplicemente il frutto di questo atteggiamento. Vale a dire, Isacco ha un figlio a cui dover dare una cosa, e a questo figlio questa cosa in realtà tutto sommato non interessa, se non per un aspetto materiale e di rivalità e di autoaffermazione rispetto al fratello. Esaù è un uomo che non ha interesse a queste cose qui. Ecco, chi trascura e non ha interesse alle cose spirituali è di sicuro finisce per perderle, perché prima o poi succederà che farà la cosa sbagliata, farà la cosa che non è compatibile con questa roba qua. Bene, allora entriamo finalmente un pochino nel testo e iniziamo un po' a vedere di cosa tratta. Allora entriamo finalmente nella storia, la leggiamo e vedremo quanto è articolata, sperando di saperla spiegare piano piano, parola per parola, per quel che possiamo in uno spazio ristretto come questo spiegare. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore Esaù e gli disse: «Figlio mio», gli rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra e il tuo arco, vai in campagna e caccia per me della selvaggina, poi preparami un piatto di mio gusto e portamelo. Io lo mangerò affinché possa benedirti prima di morire». Ci troviamo di fronte a un fatto: Isacco è diventato cieco, non ci vede più. La sua cecità, che cos'è? Bene, i rabbini dicono una cosa piuttosto interessante, che la sua cecità è dovuta al fatto che lui vedeva suo figlio Esaù degenerare e non lo correggeva. Perché non lo correggeva? Perché lo amava molto. E perché lo amava molto? Perché era un uomo forte, perché Esaù era un cacciatore, perché Esaù, che era villoso, peloso di struttura, come ci dirà più avanti questo stesso testo, era un figlio maschio di cui il padre poteva essere fiero, ed è questo che viene esecrato dalla scrittura, cioè questa fierezza del padre in questo uomo forte che si può autoaffermare, che è cacciatore, che è bello, che è tosto. Ecco, tutto questo alla scrittura non interessa. E Isacco è cieco nel cuore. Perché? E si vede ancora di più questa sua cecità. Per dare la benedizione chiede un piatto da mangiare. Infatti amava Isacco la selvaggina e Esaù gliela procurava, gli cucinava piatti di selvaggina perché la sapeva cacciare. E così succede che per questo appetito, ancora una volta per un appetito, si perde la benedizione. Vediamo come qui c'è latentemente tutto un discorso grandioso sul peccato della gola. Esaù è l'uomo che per il peccato della gola, per mangiare, si gioca la sua benedizione. Esaù è colui che per un piatto di lenticchie, per mangiare un piatto, si è giocato la sua primogenitura. Isacco a sua volta è un uomo che per mangiare meglio non capisce più qual è il figlio saggio. Guarda la prestanza di suo figlio e il fatto che gli fa mangiare quelle cose che a lui piace mangiare ed è diventato cieco. Questa è la mancanza del discernimento. E così siamo di fronte al fatto che è la cecità di Isacco il problema, ma qui diventerà utile. Continuiamo a leggere il testo. Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami della selvaggina e preparami un piatto, lo mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire. Ora, figlio mio, da retta a quel che ti ordino. Va subito a prendere al gregge due bei capretti. Io preparerò un piatto per tuo padre secondo il suo gusto, così tu lo porterai a tuo padre e ne mangerà perché ti benedica prima di morire». Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: «Sai bene che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione. Ma sua madre gli disse: ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio. Tu dammi retta e va a prendermi i capretti. Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Ecco, vediamo che interviene Rebecca e la madre di questi due gemelli eterozigoti. Invece ci vede e vede perfettamente, anche in forza di quell'amarezza di cui abbiamo parlato all'inizio di trasmissione, che Giacobbe è quello che può ricevere la benedizione. Giacobbe è colui che è pronto per capire l'eredità di famiglia. È interessante il particolare della veste. Quando veste Giacobbe con il vestito bello di suo figlio Esaù, la scrittura nota che erano presso di lei questi vestiti. Perché questa cosa è importante? Perché di fatto quella veste era la veste della benedizione. Le tradizioni rabbiniche dicono che era la veste che si tramandava in famiglia, era la veste per ricevere la benedizione. Esaù non l'aveva con sé, Esaù non vestiva secondo la benedizione, la madre deteneva la benedizione e la consegna a Giacobbe perché la riceva dal padre. Ed ecco, questo atto che fa la madre, che sembra un inganno, è quella slealtà mondana che è quella fedeltà spirituale. Qui un pochino si gioca tutto quello che stiamo vedendo in questo testo, perché qui c'è in ballo qualcosa di spirituale, la benedizione, e qualcosa di carnale, che è il diritto sotto il punto di vista della primogenitura biologica e cose di questo genere. E qui c'è qualcuno che vuole mangiare e qualcuno che vuole essere benedetto, e la madre è sleale con la carne e fedele allo spirito. Ripetiamo questo fatto: non è che qui stiamo avallando neanche lontanamente la slealtà e cose di questo genere. Questo è un testo che leggiamo per noi stessi, ma noi dobbiamo essere sleali, dobbiamo non essere fedeli alla carne per essere fedeli allo spirito, essere fedeli alla benedizione ed essere infedeli alle schiavitù della carne, essere sleali, ripetiamo, con tutto ciò che è mondano, è piccolo, non è grande, non è nobile. Ed è per questo che si capisce tutto questo trucco che mette in atto la madre di questi due ragazzi. E Giacobbe riceverà attraverso l'obbedienza alla madre il vestito giusto. Farà ciò che gli dice la madre, che ha l'intuizione spirituale. Questo è immagine di seguire lo spirito, seguire ciò che è più fedele alla vita, ciò che è più fedele al bene nel cuore, e non preoccuparsi troppo di far contento questo mondo. Ed ecco che vediamo Giacobbe entrare nella tenda del padre. Così egli venne dal padre e disse: padre mio. Rispose: eccomi. Chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: come hai fatto a trovarla, figlio mio, così presto? Rispose: Il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti. Ecco, non potremo leggere tutto il testo, però è interessante. Io sono il tuo primogenito. Inganna il nome, ma lui è il vero primogenito. Secondo la scena delle lenticchie, lo è veramente. Ed è interessante la gentilezza con cui Giacobbe parla a suo padre Isacco. Ed è interessante ancora quando Isacco dice: «Come hai fatto a trovare così presto della selvaggina?» Giacobbe risponde: «Il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti». Ecco, è un disegno di Dio. Ciò che prosegue in questo racconto è che il padre tasterà Giacobbe e sentirà i peli di Esaù, però dirà: «Ma questa però è la voce di Giacobbe». Ed è interessante che Isacco inizia a sospettare che c'è qualcosa. Secondo i rabbini si notano tutti i segnali, per cui Isacco inizia ad assecondare l'inganno, capisce che c'è qualcosa di diverso e emette una benedizione meravigliosa. Leggiamola: «Ecco l'odore del mio figlio come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, frumento e mosto in abbondanza. Popoli ti servano e genti si prostrino davanti a te. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto». Questa è la benedizione stessa di Abramo. E Giacobbe sgattaiola dopo aver ricevuto questa benedizione. Entra Esaù, cerca di ricevere la benedizione. Il padre ha un tremore, dicono i rabbini, che indica che è il momento in cui si rende conto che è Dio, è il timore davanti a Dio quello che lui esprime, è Dio quello che ha permesso questo inganno, e non potrà dare altra benedizione. Combatterà per dare qualcosa al figlio, qualcosa gli darà, ma Esaù si metterà a piangere e a gridare perché ha perso la benedizione del padre. Infatti noi sappiamo dal testo che poi non ucciderà subito suo fratello perché rispetterà la vecchiaia di suo padre, e infatti Giacobbe dovrà scappare prima della morte di Isacco perché capirà che Esaù lo ucciderebbe sicuramente il giorno dopo la morte del padre. Tant'è, cosa possiamo trarre da tutta questa storia? È interessante la frase che dice Esaù a Isacco a un dato momento: «Non hai in serbo qualche benedizione per me?» mentre piange e chiede la benedizione. E Isacco non ne ha un'altra, ha solo questa. Noi non possiamo giocarci la nostra benedizione, noi non possiamo giocarci i nostri doni, noi non possiamo avere che una benedizione. A quella siamo chiamati ad essere fedeli, costi quel che costi.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana.
La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Diciassettesima puntata. La benedizione rubata.